Reflex, notizie su cui riflettere. Settimanale di approfondimento di Radio Incontri in Blu. L'editoriale a cura di Paolo Merlo.
Cari amici, buongiorno e bentrovati alla trasmissione del 2 di aprile. Spero che anche per voi il primo aprile sia passato indenne da scherzi magari anche simpatici, ma tante volte anche abbastanza sciocchini. E così riprendiamo la settimana di questo mese di aprile, che ci porta alla Pasqua, che ci porta a una quindicina di giorni dalla Pasqua in poi, veramente di ponti e altro che gallerie, tunnel, eccetera. Chiederemo a Toninelli istruzioni in merito. Bene, la trasmissione di oggi la voglio dedicare al Papa, prima di tutto perché è il Papa che sta prendendo la scena, per fortuna, non solo nazionale ma internazionale. Poi ha qualche episodio, diciamo, poco pulito contro i giornalisti. Poi parlare infine un po' del congresso di Verona, di questo fantastico congresso delle famiglie Bo. E prendo lo spunto per iniziare dal Papa. Ho dato un po' un titolo a questa parte, il Papa questo comunista, che però poi il Papa questo comunista, come è stato definito da tanti, di comunista ha ben poco, perché sostanzialmente è un Papa che sta seguendo semplicemente il Vangelo invece di tante teorie mistificanti e mistificatorie che ci sono state, che si sono succedute nei secoli della storia della Chiesa e che hanno portato anche ad adeguarsi alla Chiesa. Però la Chiesa non si è completamente adeguata e adesso Papa Francesco sta cercando di riportarla al nucleo, a Cristo. La Chiesa cattolica è una Chiesa universale per definizione. Cattolico vuol dire universale, quindi è una Chiesa che potremmo definire con il termine che si usa ora, che è quello dell'inclusione, e quindi non è quello dell'esclusione, come fino al Concilio Ecumenico Vaticano II ci ricordiamo che la nostra religione è quella giusta. Ecco, la nostra religione è quella giusta per noi, che ce la siamo costruita, in cui abbiamo fede, in cui crediamo, però poi ci sono le altre religioni che oltretutto partono tutte dallo stesso concetto, almeno le tre religioni fondamentali, quelle monoteistiche, diciamo, che riconoscono un solo Dio. L'ebraismo riconosce Dio Yahweh, il musulmanesimo, l'Islam conosce il Dio Allah e noi conosciamo il Dio Dio, con la questione poi di Gesù, che indubbiamente non è da poco, né storicamente né nella realtà dei fatti. Ecco, questo Papa Francesco che sta quasi dilagando, in questo momento veramente sta facendo cose astronomiche. Da chiudere con una battuta: il rifiuto, il non possumus alla richiesta del ministro dell'interno, che io chiamo dell'inferno perché poi mi sembra che sia più vicino all'inferno che all'interno, cioè si faccia più gli affari del diavolo che dei cittadini, ha risposto un non possumo e con un appendice di una frase che non era specifica per questo caso, ma che ha ribadito, diciamo probabilmente per far rimarcare che chi costruisce muri ne rimarrà chiuso dentro. Chiaramente la cosa non è riferita solo al nostro felpato ministro, ma è riferita anche ai vari israeliani, ai vari islamici integralisti, ai vari family day della nostra destra pseudo-cattolica, che non ha letto il Vangelo ma ha letto le leggi, il decalogo, e si è fermata lì. Ecco, quelli che si sono trovati a Verona, di cui poi parleremo alla fine nella terza parte. Papa Francesco sta dando da fare anche molto a livello internazionale, e abbiamo visto il successo della visita di Papa Francesco, prima che visita il Sultano, Poi che va a trovare il monarca islamico del Marocco. Ecco, queste due visite messe insieme sono veramente quanto di più eclatante ci potesse essere nell'apertura non al cambiamento della religione cattolica o della religione cristiana, ma al cambiamento del modo di affrontare le cose da parte della Chiesa nei confronti delle altre chiese, delle altre religioni, delle altre istituzioni religiose che non sono la nostra. Questa apertura è una cosa veramente fondamentale perché apre le porte anche a un dialogo e a una pace che farà sì arrabbiare molto gli integralisti da una parte e dall'altra, i nostri convegnisti di Verona e quelli dell'ISIS, e farà soprattutto arrabbiare, secondo me, le sette americane che stanno esportando cattiveria, odio e rancore a man bassa. Per ricordare questa parte, per chiudere questa parte, Angelo Branduardi, Il Sultano di Babilonia, una canzone del 2000 inclusa nel CD di Francesco Piccolo, e il coautore anche Franco Battiato. A dopo.
Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io peccherò. Nel fuoco si distese, le braccia le protese, e si pentì, si convertì. Così Francesco partì per Babilonia a predicare. Frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare. Coi suoi compagni sulla via dei Saracini furono presi e bastonati i poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò. Lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare. E Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io
riprendiamo la trasmissione parlando dei giornalisti e dell'opposizione, perché c'è stato un fatto che di per sé non è, cioè è gravissimo, perché è gravissimo che in una democrazia parlamentare, in una democrazia come quella italiana, che insomma ormai la sua età ce l'ha e la sua maturità dovrebbe avercela, anche perché se abbiamo una ex opposizione al potere, nonostante il valore che abbia, è chiaro che questa opposizione che è andata al potere deriva da una situazione di democrazia ben consolidata, anche se poi si comporta magari meno democraticamente di quello che si possa sembrare. Ecco, cosa è successo? È successo che qualche mese fa sono stati picchiati dei giornalisti dell'Espresso, sono stati minacciati, picchiati, danneggiate alcuni materiali e così via. Da chi? Beh, dai soliti estremisti a cui non piacciono i giornalisti. Una volta sono stati i famosi Casamonica, i famosi Clan Spada, eccetera, che hanno picchiato il giornalista e sono stati condannati e sono in carcere. E adesso sono stati arrestati due dei capi di Forza Nuova, che è un movimento di estrema destra, tra l'altro illegale di per sé, anche per tutti i reati che commette a favore del fascismo e contro la democrazia. Ecco, sono stati arrestati questi due capi del movimento neonazifascista, direi, che tra l'altro era passato alle cronache un anno fa, forse all'inizio sì, della gestione della Raggi a Roma e all'inizio del governo della Lega, perché la Lega aveva fatto sgombrare violentemente il Baobab, il centro, che poi non è un centro sociale perché è un centro a cui partecipano tutte persone che non hanno niente a che fare con i centri sociali tradizionali, quelli dell'estrema sinistra e così via. Ecco, il centro Baobab, centro di raccolta per gli immigrati, dove i volontari dalla Croce Rossa a tutte le associazioni possibili e immaginabili aiutano e aiutavano e continuano ad aiutare nonostante tutto gli immigrati, anzi devono aiutarli di più perché adesso gli immigrati che una volta erano in regola adesso non sono più in regola perché hanno cambiato le carte in tavola, e quindi il risultato è che c'era stato un attacco della polizia, anzi non è stata una ventina, in 20 giorni una ventina di attacchi, cioè tutti i giorni andavano e spazzavano via tutto, distruggendo ogni cosa, quindi distruggendo anche tutto quello che i cittadini avevano donato al Baobab per poter far star meglio gli immigrati che erano arrivati lì e che erano stati affidati a questo centro. Ecco, nello stesso periodo è venuto fuori che Forza Nuova occupano un palazzo storico del Comune di Roma, non paga l'affitto e ci si è chiesti come mai nel Ministero dell'Interno, attraverso la polizia, il Comune non può far niente perché non è polizia e quindi nessuno fa niente. Ecco, e qui è successo poi appunto che Forza Nuova continua a stare, a avere la sede in questo edificio, pur essendo illegale come movimento, come istituzione politica, perché è ispirata al nazifascismo e quindi è illegale per la Costituzione. In più non paga le tasse, ma nessuno fa niente. Ecco, uno poi si domanda, ma da che parte stiamo? Il Ministero dell'Interno, quello che abita al Viminale, è un ministero che dovrebbe collaborare per la pace interna del paese, quindi dovrebbe essere prima di tutto veramente sopra le parti e poi dovrebbe essere a difesa dei cittadini, a difesa dei possibili soprusi, e invece no, semplicemente. Quindi questa così notizia di questi arresti dei vertici del movimento nazifascista di Forza Nuova e sta passando molto sotto silenzio, e qui mi riallaccio al silenzio di tanti giornali, di tanti colleghi della carta stampata o delle televisioni più o meno private, del senso del dovere della cronaca, e per questo, per finire questa parte, questa seconda parte di Reflex, Nini Rosso, Il Silenzio, 1965. Bei ricordi, eh?
Buonanotte amore, ti vedrò nei miei sogni. Buonanotte a te che sei lontana.
Riprendiamo la trasmissione per l'ultima parte e, come già promesso nella prima parte, parliamo un po' del congresso di Verona, questo congresso che direi così, non dico allucinante, ma sicuramente è un congresso, prima di tutto, che è stato organizzato da molte entità, da molti gruppi di vario genere, politico, religioso, pseudopolitico, pseudoreligioso, ma tutti con un denominatore comune, e questo purtroppo è un denominatore comune: la lotta contro la Chiesa di Papa Francesco, la lotta contro il futuro dell'Italia, il futuro della Chiesa Cattolica che sta ritornando al Vangelo, il futuro degli italiani in primo luogo. Questa volta sono prima gli italiani, lasciamo fare, ma sono prima gli italiani, in cui si va a rimettere in discussione quanto fatto negli ultimi 70 anni di storia, forse 75-74, no? La guerra è finita nel 45, e sono 74 anni che la democrazia sta riprendendo, ha preso a funzionare con votazioni, elezioni, referendum, eccetera. Si è costruito un paese che ha una certa libertà, che ha una certa libertà di comportamenti anche etici, che è vero che possono dar fastidio a qualcuno, però il comportamento di una persona che non divorzierà mai perché crede che il matrimonio sia indissolubile, non può condannare questa persona, le altre che poi sono costrette per fattori contingenti, per evitare tragedie e vite distrutte, non può combattere contro il divorzio. Stesse cose poi succedono per l'aborto, sono successe, abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, abbiamo fatto mezze rivoluzioni, però alla fine abbiamo trovato un modus vivendi che affronta le cose in maniera etica per il più possibile e poi ognuno si comporta secondo coscienza. Nessuna delle leggi sul divorzio, sull'aborto, nella 194 famosa, eccetera, sono leggi che noi dobbiamo applicare, sono leggi che ci aiutano a fare determinate cose senza che ci sia una legge che le governi nel sì o nel no, cioè dà dei limiti, sì, si può fare, però questi sono i limiti, quindi mi sembra che non ci sia poi tanto da discuterne. E difendere, per attaccare un Papa, difendere questi principi, poi per attaccare un Papa che sta facendo meglio che si può il Papa e che sta veramente riconciliando i cattolici con Gesù, con la Chiesa, con la religione. Questa gente non vuole questo Papa, è attaccata due papi fa, è rimasta, perché quelli che dicono di Benedetto XVI, ah, io preferisco Benedetto XVI, forse non hanno letto niente di Benedetto XVI, ma in compenso ne parlano tanto. Perché Benedetto XVI, a parte tutto quello che ha scritto, che ha detto nella sua vita, nella sua attività come catechista, nel senso grande della parola, cioè quello che ha fatto il catechismo dei cattolici, e con tutte le sue attività non è stato compreso un granché bene, tant'è che è arrivato al punto di essere il Papa più rivoluzionario della storia, dando le dimissioni, quindi dicendo chiaramente, secondo me la Chiesa deve andare in questo modo, voi fate che volete, ma noi, io a questo punto rinuncio a fare il Papa perché la Chiesa non mi segue. Ecco, si può dire anche bene ha fatto, così almeno lo mettiamo a posto, oppure si può dire meno male che ha avuto il coraggio di fare questo passo e di dare una scossa alla Chiesa, in modo che poi la Chiesa nel suo conclave ha eletto Papa Bergoglio e tanti, tanti, tanti cattolici siamo molto contenti di questo. Purtroppo siamo molto poco contenti dei cattolici che hanno fatto finta di rappresentarci a Verona, con tutte le storie, storielle, storiacce che ne sono conseguite, anche perché tra l'altro sono stati appoggiati questi presunti cattolici da tutta quell'estrema destra che ci riporta a 70, 80, 100 anni fa quasi, 1922, quando la destra prese il potere democraticamente, e ricordiamocelo, per un voto di protesta, come è successo l'anno scorso, e poi purtroppo è rimasta 20 anni al potere, cambiando la storia del nostro paese. Ecco, facciamo che questo non si ripeta, approfittando magari di un Family Day, che è poi una pagliacciata, forse esattamente come un Gay Pride, per l'amor di Dio. Bene, buona settimana a tutti, vi lasciamo con Zucchero Fornaciari, Donne, 1985, chiaramente anche questa è una canzone che non è casuale. Buona settimana a tutti.